Okay, vogliamo leggere allora il Seconda Timoteo capitolo 4.
Allora, leggo dalla parola di Dio. Ti scongiuro davanti a Dio e a Cristo Gesù, che deve giudicare i vivi e i morti per la sua apparizione e il suo regno. Predica la parola, insisti in ogni occasione, favorevole e sfavorevole. Convinci, rimprovera, esorta con ogni tipo di insegnamento e pazienza. Infatti verrà il tempo che non sopporteranno più la sana dottrina, ma per prurito di udire si cercheranno maestri in gran numero secondo le proprie voglie e distoglieranno le orecchie dalla verità e si volgeranno alle favole. Ma tu sii vigilante in ogni cosa, sopporta le sofferenze, svolgi il compito di evangelista, adempi fedelmente il tuo servizio. Quanto a me, io sto per essere offerto in libazione e il tempo della mia partenza è giunto. Ho combattuto il buon combattimento, ho finito la corsa, ho conservato la fede. Ormai mi è riservata la corona di giustizia che il Signore, il giusto giudice, mi assegnerà in quel giorno. E non solo a me, ma anche a tutti quelli che avranno amato la sua apparizione. Cerca di venire presto da me, perché Dema, avendo amato questo mondo, mi ha lasciato e se n'è andato a Tessalonica. Crescente è andato in Galazia, Tito in Dalmazia. Solo Luca è con me. Prendi Marco e conducilo con te, poiché mi è molto utile per il ministero. Tichico l'ho mandato a Efeso. Quando verrai, porta il mantello che ho lasciato a Troas da Carpo e i libri, specialmente le pergamene. Alessandro, il ramaio, mi ha procurato molti mali. Il Signore gli renderà secondo le sue opere. Guardati anche tu da lui, perché egli si è opposto violentemente alle nostre parole. Nella mia prima difesa nessuno si è trovato al mio fianco, ma tutti mi hanno abbandonato. Ciò non venga loro imputato. Il Signore però mi ha assistito e mi ha reso forte, affinché per mezzo mio il messaggio fosse proclamato e lo ascoltassero tutti i pagani, e sono stato liberato dalle fauci del leone. Il Signore mi libererà da ogni azione malvagia e mi salverà nel suo regno celeste. A lui sia la gloria nei secoli dei secoli. Amen. Saluta Prisca e Aquila e la famiglia di Onosefiro. Erasto è rimasto a Corinto. Prosimo l'ho lasciato ammalato a Mileto. Cerca di venire prima dell'inverno. Ti salutano Eubulo, Pudente, Lino, Claudia e tutti i fratelli. Il Signore sia con il tuo spirito. La grazia sia con voi. Amen.
Allora, leggendo questo testo, ho notato come l'Apostolo Paolo affronta i suoi ultimi giorni. Tuttavia, in queste settimane, leggendo i giornali, vedendo quello che i telegiornali ci presentano, vedendo anche qualche programma televisivo, ho notato che c'è una diversità di modi di affrontare la morte. Nella nostra società, appunto, ci sono diversi modi di affrontare questo evento naturale alla quale saremo chiamati anche noi qualche giorno. Allora, alcuni la ricercano per un ideale non condiviso da tutti quanti. Penso particolare a coloro che si fanno saltare in aria, portando con loro anche altre persone. Questi eventi ormai sono all'ordine del giorno. Altri invece, non sopportando alcune disgrazie, pongono fine alla propria vita in modo drastico. Pensiamo ai suicidi. Altri ancora vorrebbero che ci fosse la possibilità di farla finita con la eutanasia, cioè con la buona morte. Ovviamente alcuni sono contrari a queste cose. Però al fine di non estremizzare, è sempre opportuno per ciascun caso tenere sempre presente la persona, la norma e la situazione. Allora, nel testo di questa mattina vediamo come l'Apostolo Paolo affronta appunto i suoi ultimi giorni. L'Apostolo ci insegna che in prossimità della morte Si può coltivare una sana progettualità avvicinandosi ad essa, si possono avere aspirazioni e desideri virtuosi. In particolare, come abbiamo letto, la ricerca della vicinanza affettiva e delle cose care, come abbiamo letto, il mantello e i libri. Però nel versetto 18, come abbiamo letto, vediamo che la cornice è la prospettiva della vittoria e della liberazione. Infatti, Paolo dice, il Signore mi libererà da ogni azione malvagia e mi salverà nel suo regno celeste. In un altro versetto, lui stesso che dice, se siamo morti con lui anche vivremo. E questa è la speranza del cristiano, questa è la speranza del credente, la resurrezione in Cristo e per Cristo. Ecco perché vogliamo soffermarci a considerare le ultime esortazioni, come vedete nel programma, le ultime esortazioni dell'Apostolo Paolo per i discepoli della parola, con tre energiche esortazioni. Primo, esortazione per adempiere la chiamata dei veri discepoli. Secondo, esortazione per lottare fino alla fine. E terzo, esortazione per credere nella fedeltà del Signore. Allora, vediamo subito il primo punto, esortazione per adempiere la chiamata dei veri discepoli. Questo possiamo vederlo nei cinque primi versetti del nostro testo. In questi primi cinque versetti notiamo che l'Apostolo Paolo gli dà questa esortazione al suo figlio legittimo nella fede, Timoteo, cioè gli esorta a compiere il suo ministero come un vero discepolo di Cristo. Notiamo che ci sono alcuni imperativi che il discepolo della parola deve applicare alla sua vita integralmente. Parte subito dicendo ti scongiuro, cioè in altre parole li ordina solennemente e pastoralmente, non davanti a sé però, cioè a Paolo, ma li ordina davanti a Dio e a Gesù Cristo. Ma cosa li ordina? Vediamo, predica la parola. Questa è la priorità pastorale propria ad ogni pastore che ami Dio e la sua parola. Ovviamente questo comando di Paolo non è finalizzato soltanto al discepolo di Timoteo. Lui è vero che non è stato il primo il destinatario, ma di riflesso e grazie all'opera dello Spirito Santo, lo stesso imperativo, la stessa esortazione, essendo un comandamento del Signore, è valido per ogni discepolo di Cristo, cioè per tutti noi. Anche se, come sappiamo, non tutti lo fanno da qua, diciamo, davanti da un pulpito, però riguarda tutti noi che stiamo ascoltando la stessa parola di Dio. Infatti, i discepoli di Cristo sono coloro che confessando Gesù Cristo come il Signore, diventano discepoli della parola. In fondo, questo è il mandato di Gesù Cristo. Lui lo dice in Marco capitolo 16, versetto 15, andate per tutto il mondo, predicate il Vangelo ad ogni creatura. Allora, vediamo questo imperativo. Insiste in ogni occasione favorevole e sfavorevole. Significa che il vero discepolo di Cristo è in servizio in ogni momento della sua vita. Significa ordinariamente presentarsi, sopraggiungere, arrivare alle persone. Coloro cui si tratta di insistere non sono indicati, ma sono in primo luogo, come risulta dal contesto che abbiamo letto, i membri della Chiesa che bisogna istruire e spingere innanzi sulla via della santità. Poi, ovviamente, quelli che sono ancora estranei alla fede, che bisogna attrarre alla verità. Timoteo non doveva preoccuparsi troppo delle circostanze favorevoli o sfavorevoli. E ciò non significa mancanza di sensibilità o non tener conto del contesto ecclesiale. Ma la fedeltà alla parola di Dio non può e non deve essere vincolata agli umori degli ascoltatori. Poi dice convinci. Significa che la predicazione deve essere inamovibile sia sul piano della sua autorità teologica, al fine appunto di convincere Cristo e la sua parola. Convincere a tutti coloro che sono nell'errore, deve essere convincente di far breccia nel suo cuore, fino a sentire il peso del peccato e la necessità di umiliarsi davanti a Dio e non lasciarsi e lasciarsi trasformare dalla parola di Dio. Poi un altro imperativo dice rimprovera. Significa una riprensione energica, qualcosa di più forte, severa e amorevole però, che sia atta a scuotere le coscienze intorpidite a causa del peccato. Poi dice esorta con ogni tipo di insegnamento e pazienza. Cioè, esortare al bene a chi ha bisogno di essere guidato, spinto, incoraggiato. Un vero discepolo deve essere paziente verso coloro che non conoscono la verità, verso coloro che sono tentati, verso coloro che sono deboli. Il predicatore farà affidamento sulle buone ragioni tratte della verità della parola di Dio e sulla sana dottrina più che sulla sua autorità di insegnante. È importante inoltre che la verità della parola insegnata giungano alla mente, al cuore e alle coscienze di tutti i condiscepoli che ascoltano. Allora, tutte queste esortazioni devono avere un'urgenza e fermezza pastorale perché, leggiamo il versetto 3 e 4, perché verrà il tempo che non sopporteranno più la sana dottrina, ma per prurito di udire si cercheranno maestri in gran numero secondo le proprie voglie e distoglieranno le orecchie dalla verità e si volgeranno alle favole. Quindi, cari fratelli e amici, ognuno di noi si affretta a farlo, nella misura della propria vocazione, sia dal pulpito che fuori del pulpito, ovviamente con la propria vita deve testimoniare, parlare di questa parola. Il discepolo della parola deve compiere la chiamata che il vero maestro, che il maestro per eccellenza ci ha rivolto. Ognuno di noi deve farlo in ogni occasione che gli è offerta, sia favorevole o sfavorevole. Sia quindi esso desiderato o rifiutato, l'Evangelo deve essere sempre annunziato e predicato con franchezza. Cari fratelli, il tempo che non sopporteranno più la sana dottrina è quello dei nostri giorni, quello che noi stiamo vivendo. Infatti tanti sono le religioni e numerosi sono i coloro che seguono gli insegnamenti sbagliati di qualcuno che li rappresenta. Ovviamente insegnano altre verità, distogliendo le orecchie della verità con la V maiuscola, cioè Gesù Cristo, perché lui stesso lo dichiarava, che diceva, io sono la via, la verità e la vita, nessuno viene al Padre se no per mezzo di me. Quindi il compito di ogni discepolo, il compito di ognuno di noi è quello di annunziare che soltanto per mezzo di Cristo c'è la salvezza. Gesù Cristo e nessun altro può darti la salvezza. Infatti non esiste al mondo, dice in Atti 4:12, altro nome al quale Dio abbia dato il potere di salvarci. Annunziare Cristo implica non solo il credere in Lui, ma amarlo ora che è invisibile ai nostri occhi. Accoglierli anche nelle sfide della vocazione. Non indietreggiare di fronte alle difficoltà e servirlo con ogni fedeltà, nella certezza che nell'avvento della sua seconda venuta, il quale renderà ogni cosa perfetta. E tu, caro fratello, cara sorella, tu che hai dichiarato di essere discepolo di Cristo, Puoi dire di amarlo? Possiamo dirle di servirlo, di amarlo? Puoi dirle di servirle a tempo e fuori di tempo? La parola di Dio ci invita a rispondere a queste domande. Poi vediamo che l'Apostolo si rivolge direttamente ai suoi discepoli con questa espressione: ma tu sii vigilante in ogni cosa, sopporta le sofferenze e svolge il compito di evangelista, adempi fedelmente il tuo servizio. È come se le dicesse in altre parole: stai allerta, non lasciarti offuscare la mente né intorpidire il cuore da errori, da passioni, da timori, né da suggestione dei molti o dei pochi. Tieniti pronto e disposto ad approfittare di ogni opportunità, perché l'evangelista è colui che abbraccia tutta l'opera di chi è chiamato a proclamare il Vangelo. Cristo, diceva sempre Paolo in 1 Corinzi 1,17, Cristo mi ha mandato per evangelizzare. Quindi è un'opera che esige fedeltà alla verità, zelo per l'Evangelo, affinché non indietreggiamo dinanzi alle fatiche, alle privazioni, ai patimenti, e soprattutto significa amare le persone che non sono, che sono ancora nelle tenebre. Paolo esorta a Timoteo ad adempiere tutti gli svariati doveri del suo ministero senza lasciare lacune nel suo servizio. Ma tu, caro fratello, cara sorella, stai svolgendo il compito che Dio ti ha affidato? La parola di Dio parla a ciascuno di noi. Stiamo adempiendo il servizio fedelmente? Si tratta di afferrare con sapiente e vigilante premura le occasioni favorevoli dove seminare la buona semenza in pubblico. Qualche settimana fa, pregando con una sorella, ci rendevamo conto che questo è quello che ci manca a noi, che noi a volte ci chiudiamo e non parliamo ai nostri colleghi di lavoro, ai nostri familiari, ai nostri amici. E questo penso che è un'esortazione per ciascuno di noi. Anche per possiamo chiedere ai nostri amici, ai ragazzi di oggi, possiamo chiedergli: su quali insegnamenti fondi il tuo credo? Su chi è fondata la tua fede? Tu sei oggi un discepolo o un religioso? Chiediamo anche ai nostri amici. Così vogliamo vedere il secondo punto, esortazione per lottare fino alla fine. Questo dai versetti 6 al 15. Però prima vediamo questi tre versetti, 6, 7 e 8, dove l'Apostolo Paolo sembra parlare proprio della sua morte. Per molte persone parlare della morte è ancora un tabù culturalmente mescolato di atteggiamenti superstiziosi e scaramantici. Paolo invece la considera con calma serena. Lui dice: è giunto. Si rende conto che si avvicina il suo tempo. È sereno di partire per essere come il Signore. Si tratta di una partenza di questa vita terrena per andare con Cristo alla casa del Padre. Paolo paragona la sua morte alla libazione. Sapete che la libazione è un'offerta al Signore. Era un'offerta che si parlava già nell'Antico Testamento, dove vorrei leggere un versetto dei Numeri 28, versetto 7. Dice che la libazione del vino puro al Signore lo farai nel luogo santo. Quindi Paolo parla di questo perché il suo sangue sarà sparso come il vino della libazione. Questo ad indicare cosa ha gradito a Dio, il Signore. Poi ci ricordiamo degli esempi che fa Paolo nella lettera, di tre esempi che ha parlato sia nella prima e la seconda lettera. Vi ricordate? Il atleta, pugile, vabbè, atleta, lavoratore, e l'altro, il soldato. Allora, Paolo, per quello che dice, possiamo dire che Paolo ha sostenuto la gara, ha lavorato fedelmente, ha sofferto, ha lottato per la causa più nobile ed importante che esista, quella della verità, quella del regno di Dio, della salvezza degli uomini. Ha lottato in vista di una corona. Non si tratta di un riconoscimento umano, ovviamente, questa corona, ma quello che viene da Dio stesso, il quale assegnerà questa corona nel contesto escatologico e glorioso di Cristo, il quale si manifesterà anche come un giusto giudice e non deluderà quelli che per lui si sono impegnati senza riserve. Paolo allora può affermare di aver sostenuto la buona gara, il buon combattimento e che la sua vita non è stata spesa inutilmente. Però non si gloria di averla spesa bene, perché ciò che ha potuto fare lo deve soltanto alla grazia di Dio. Ma è una prova di un'intima riconoscente soddisfazione a Dio. Allora, considerare la morte in questo modo è non solo essere liberati dalla paura di essa, ma è un mostrare che per il credente Cristo ha vinto sulla morte. Gesù ha vinto sulla morte fisica risuscitando il terzo giorno. Gesù ha vinto sulla morte fisica anche per noi, anticipazione della sua seconda venuta in cui risusciterà tutti i figli di Dio. Allora, la morte fisica sarà interamente sconfitta, proprio come dice l'Apostolo Paolo in un'altra sua lettera. Così, quando questo corruttibile avrà rivestito l'incorruttibilità e questo mortale avrà rivestito l'immortalità, allora sarà adempiuta la parola che fu scritta: la morte è stata inghiottita nella vittoria. O morte, dove è il tuo dardo? O inferno, dove è la tua vittoria? Prima Corinzi 15, 54-55. Allora, chiunque in un modo o in un altro spende tempo, denaro, fatica per il progresso del regno di Dio nel mondo, non ha da rimpiangerlo sul letto delle morte. Il rimpianto amaro è per chi spende la vita in modo inutile o nocivo a se stesso e agli altri. Il rimpianto e lo stridore dei denti è il venire meno alla vocazione, morendo ancora prima della morte fisica, la morte spirituale. Quindi il rimpianto e lo stridore dei denti è il venire meno alla vocazione, morendo ancora prima della morte fisica. Cari fratelli, care sorelle, amici, come stiamo vivendo le nostre vite oggi? La vita di Paolo diventa il modello per tutti i credenti, sia nella sua vita e attività, sia nella prospettiva della morte. Infatti in Romani 14,8 sempre Paolo dice: sia che viviamo, sia che moriamo, noi siamo del Signore. Tutti noi dovremo vivere allora le nostre vite al servizio del Signore in questa tenda, cioè in questo corpo, in questo tempo e spazio. A nulla ci è utile progettare di servire al Signore se non si sa dove e non si sa quando, mentre abbiamo qui il luogo e ora, oggi, il tempo a nostra disposizione per servirlo. Essere consapevoli però che viviamo nell'attesa della gloriosa manifestazione del Signore dovrebbe essere il santo incentivo ad impegnarci maggiormente nell'opera del Signore oggi. Però non dobbiamo neppure vivere l'ansia che deriva dalla credenza di un imminente ritorno del Signore, lasciando al posto al disimpegno quotidiano di servirlo oggi. Tanto domani morremo, diceva anche Isaia. E parlando su questo tema, mi veniva in mente un versetto della seconda lettera ai Tessalonicesi, che vorrei leggere per voi. Capitolo 3, versetto 11, l'Apostolo Paolo scrive così: difatti, sentiamo che alcuni tra di voi si comportano disordinatamente non lavorando affatto, ma affaccendandosi in cose futili. Sembra chiaro che anche in quel tempo si parlava molto del ritorno del Signore. E alcuni di questi fratelli decisero di non lavorare, pensando appunto che il Signore stava per arrivare, allora non lavoriamo, non facciamo niente, riposiamoci. Perché si chiedevano perché lavorare se la venuta del Signore è imminente? Invece Paolo esortato sempre a tutti i fratelli, in questo caso ai fratelli di Tessalonica, a impegnarsi maggiormente nell'opera del Signore. E penso che questa lezione sia fortemente valida per ciascuno di noi, la quale ci chiama a lavorare insieme per il Signore, ovviamente con la forza che da Lui ci proviene. Vediamo i versetti dal 9 al 15. Allora, vediamo che l'Apostolo Paolo ha bisogno di rivedere presto il suo discepolo prediletto. Lui dice, cerca di venire presto da me. Paolo sente in cuore suo il bisogno del refrigerio della comunione fraterna e dell'amicizia in quei momenti che era quasi solo in prigione. Notiamo che Paolo sente l'amarezza delle diserzioni, delle opposizioni accanite, degli abbandoni dolorosi, sente la sincera fedeltà di Luca, il medico diletto. Sente anche l'avvicinarsi delle notti fredde e chiede il suo mantello. Ma quello per cui Paolo è maggiormente preoccupato riguarda la missione affidatagli. Infatti manda qua e là degli operai, leggiamo Crescente, Tito e Tichico. E richiama Marco però perché gli è molto utile al suo ministero, nel ministero, dice. Quindi abbiamo visto anche che il compagno di Paolo, Dema, avvertendo il pericolo al quale era esposto, restando con Paolo, il desiderio di condurre una vita tranquilla, di maggiore conforto, le ha indotto a lasciar Paolo. Non dice ovviamente che avesse rinnegato il Vangelo, ma pare aver indietreggiato davanti ai patimenti per amore al mondo, per amore del mondo. Di Alessandro il Ramaio si dice che gli ha fatto molto male. Allora anche queste riprensioni penso che questa mattina sono rivolte a ognuno di noi. Non dobbiamo essere come Dema, perché lui ci mostra come l'amore del mondo, coltivato nel cuore, fa raffreddare lo zelo per il Vangelo, oscura la fede e fa spegnere l'amore verso Dio e verso gli altri, portando così a abbandonare la corsa alla quale Cristo ci ha chiamato, se non a un abbandono completo della fede. Inoltre ci sono molte persone come Alessandro Ramaio, il quale pur avendo conosciuto l'Evangelo, lo avversa, avversando furiosamente anche gli uomini che lo predicano. Paolo aggiunge che da tali uomini bisogna guardarsi, lasciando però a Dio il giusto giudizio. Come dice il versetto 14, che il Signore gli renderà secondo le sue opere. Quindi l'esempio di Paolo ci insegna che quando il cuore arde d'amore e di zelo per il Vangelo, si può lavorare per il Signore anche nelle circostanze più disagiate e dolorose. Ecco perché l'esortazione e l'esempio di Paolo sono per ciascuno di noi, cioè di lottare il buon combattimento fino alla fine, ovviamente confidando nella fedeltà del Signore, che così siamo arrivati all'ultimo punto, esortazione per credere nella fedeltà del Signore. Questo dai versetti dal 16 al 19. Allora, in questi versetti possiamo vedere la fedeltà del Signore nei confronti di Paolo. Quel che gli uomini non avevano fatto, l'amore e la fedeltà del Signore Gesù lo ha fatto. Infatti lui dice, tutti mi hanno abbandonato. La solitudine di Paolo è riempita della vicinanza del Signore. Se gli uomini sono infedeli, egli rimane fedele, abbiamo visto nel capitolo 2, versetto 12. Quindi vediamo che il Signore si è tenuto accanto come un avvocato. Il Signore però mi ha assistito, dice lui. Non solo un avvocato, ma un fedele amico che lo ha confortato col suo consiglio nel bisogno. E questo per dimostrare anche la promessa fatta da Cristo, dove dice in Giovanni 14, 16, che vi manderò un consolatore perché stia con voi per sempre. Quindi nell'ora del bisogno il Signore fedelmente lo ha assistito col suo spirito, le ha riempito il cuore di forza e coraggio spirituale. E lui, Paolo dice al versetto 18, il Signore mi libererà da ogni azione malvagia e mi salverà nel suo regno celeste. Con questa ultima espressione Paolo disegna lo stato perfetto che sarà stabilito soltanto alla venuta di Cristo, cioè la beatitudine della comunione immediata con il Signore, a Lui che è Salvatore, fedele e onnipotente, a Colui che ha cura delle sue pecore, Paolo tributa ogni gloria per l'eternità. Però possiamo vedere che tutti quei compagni, tutti quei fratelli, amici e anche nemici di Paolo ci danno la prova che anche noi possiamo ricevere dagli uomini, dagli amici, anche dai fratelli, gioie, consolazioni, incoraggiamenti, anche dolori e abbandoni. Ma il Signore, solo il amico, il fratello e l'aiuto perfetto, potente a salvare ed eternamente fedele. Il Signore rimane sempre fedele. Come dice anche il salmista al Salmo 27, 10, quantunque mio padre e mia madre mi avessero abbandonato, il Signore mi accoglierà. Possiamo dire allora che Dio non ha promesso di liberarci dalle persecuzioni degli uomini, e oggi è stato ancora ricordato e pregato. Dio non ha promesso di liberarci dalla persecuzione degli uomini, né dalle sofferenze, né dalla morte fisica, ma ci libera dalla schiavitù del peccato. Ovviamente per la sola grazia di Dio. Soltanto Lui ci può liberare dalle fauci del leone, come dice Paolo. E fin dall'inizio dell'storia del popolo di Dio, cioè la Chiesa, il Signore è stato fedele coi Suoi. Ha liberato Daniele dalla fossa dei leoni, stiamo vedendo adesso a Ife. Davide dalla zampa dei leoni. E poi anche Pietro, Pietro ci diceva che ci mette in guardia contro questo leone ruggente. Cari amici, il Signore allora può liberarci anche oggi. Amici, ragazzi, il Signore può liberarci, può liberarti oggi del leone ruggente. Soltanto Dio uno e trino può liberarci completamente e salvarci per il suo regno, per il regno celeste. Tutto questo è possibile per mezzo del sangue di Cristo. Il sangue di Cristo ci copre, ci purifica, ci libera da tutte le colpe del peccato. Il sangue di Cristo ha la potenza di trasformare le nostre vite. Penso di non dire una blasfemia se affermo che noi tutti abbiamo avuto un passato di tenebre e di peccato. Anche il migliore di noi era un tempo completamente nelle tenebre. E per uscire di queste tenebre abbiamo avuto bisogno di Cristo, della luce di Cristo, perché Lui stesso dichiara in Giovanni 8,12, chi mi segue non camminerà nelle tenebre, ma avrà la luce della vita. E quella stessa luce che Paolo vide sulla via di Damasco, alla quale siete chiamati anche voi, amici, ragazzi. Conoscete la storia della conversione di Paolo? Per chi non la conosce, vi invito a leggere, no adesso, fatelo a casa, nel libro degli Atti al capitolo 9, perché la conversione di Paolo è un esempio di misericordia, E lui l'ha detto in 1 Timoteo 1,16, lui è stesso che l'ha detto, ma per questo mi è stata fatta misericordia, affinché Gesù Cristo dimorasse in me per primo, tutta la sua pazienza, e io lo servisse ad esempio a quanti in seguito avrebbero creduto in lui per avere vita eterna. Per questa ragione che Paolo ci invita a credere e a confidare nella fedeltà del Signore. Così come abbiamo letto il versetto 17 del nostro testo, il Signore però mi ha assistito e mi ha reso forte, affinché per mezzo mio il messaggio fosse proclamato e lo ascoltassero tutti i pagani, tutti i peccatori. E lui stesso, infatti, dichiarò di essere il primo dei peccatori. Ciò nonostante sappiamo che il suo lavoro portò abbondantemente frutto per il regno di Dio. Cosa ha fatto Paolo dopo la conversione? In Atti capitolo 9, versetto 20, possiamo leggere questa risposta. Si mise subito a predicare nelle sinagoghe che Gesù è il figlio di Dio. Lui predicava Cristo, predicava pubblicamente nelle sinagoghe, in particolare insisteva sulla divinità del nostro Signore, dimostrando con la parola di Dio, dimostrando che Gesù è davvero il figlio di Dio. Dio possa, mediante questa parola predicata, parlare ai vostri cuori, ragazzi, amici. Dio possa toccare a voi anche questa mattina. Le frecce di Dio possano in questo giorno colpire rapide le vostre anime e farvi gridare, così come lo fece gridare a Paolo sulla via di Damasco. Chi sei, Signore? Atti 9,5. Quindi venite, venite cari amici, cari ragazzi, venite a Cristo, il solo Salvatore, a cui uomini come Pietro, Paolo e tutti noi crediamo. Il Signore possa chiamare nel suo regno ciascuno di voi che avete ascoltato questa parola predicata. Per la conclusione volevo leggere questi ultimi 4 versetti, versetti dal 19 al 22. Allora, Paolo dice, saluta Prisca e Aquila e la famiglia di Onesiforo. Erasto è rimasto a Corinto, Trofimo l'ho lasciato malato a Mileto, cerca di venire prima dell'inverno, ti salutano Eubulo, Pudente, Lino, Claudia e tutti i fratelli. Il Signore sia col tuo spirito, la grazia sia con tutti voi. Leggendo però questi versetti, possiamo notare quante volte diciamo, ci sono questi nomi di fratelli e sorelle. È chiaro che anche in quel tempo, come anche oggi, ci sono uomini con nomi e cognomi che sono all'opera del Signore, che sono sempre all'opera del Signore per promuovere e annunziare il Vangelo di Dio. Ovviamente, come è stato anche questa mattina ricordato, per essere chiesa non è essenziale il tradizionale edificio ecclesiastico, perché la chiesa di Dio siamo tutti noi. Nel considerare allora la comunione fraterna, non si può traslasciare di considerare il ripetuto riferimento ad uomini e donne che si affaticano nell'opera del Signore e che vi si impegnano con diligenza. È chiaro però che l'opera della promozione della fede cristiana non era e non deve essere affidata soltanto a poche persone specializzate, cioè ai ministeri dei culti, agli apostoli, pastori, evangelisti, dottori. Non erano e non sono i soli ad impegnarsi nell'opera della Chiesa, ma siamo tutti noi. Dovremmo esserci tutti noi impegnati nell'opera del Signore. Quindi le esortazioni di questa mattina sono per tutti noi, perché tutti noi non solo siamo importanti nell'opera del Signore per il suo regno, ma siamo essenziali, perché è Lui che ci ha scelti e non noi a scegliere Lui. Quindi nella Chiesa di Dio e di conseguenza nella Chiesa Balsamo per Città, Speranza per Milano o qualsiasi chiesa locale, siamo tutti chiamati ed esortati ad adempiere la nostra vocazione di veri discepoli di Cristo, ciascuno di noi ovviamente con i doni ricevuti. Inoltre, consapevole del costante attacco del nemico, sia in modo visibile, sia nelle sfere spirituali, siamo tutti esortati a lottare fino alla fine, perché il vero discepolo di Cristo deve avere una coraggiosa determinazione di porsi al fianco del Signore Gesù e di seguirlo fino alla fine. Certi ovviamente che le forze non vengono da noi, certi che la forza viene soltanto dal Signore, certi che nonostante la nostra infedeltà, il Signore rimane fedele. Per questa verità siamo tutti noi esortati a credere completamente nella fedeltà del Signore ora e in eterno.